Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefani Palomeni.
Ciao Marco.
Ci siamo come sempre.
Buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti, eccoci qua.
Buon pomeriggio e benvenuti come sempre a Maracanà. Tanti sono gli argomenti che andremo ad affrontare insieme a voi come sempre nel contenitore pomeridiano. Salutiamo tutti coloro che sono connessi con noi e allora vado a salutare anche il trio che ci accompagna in questa parte di trasmissione. Ritrovo con grande piacere Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben ritrovato.
Massimo Bonanni, ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
E poi saluto anche Gianni Valterbezzi. Ciao Gianni, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, senti Gianni, noi siamo partiti, abbiamo già fatto un pensiero, ricordo di Sven, Goran Eriksson, te lo chiedo anche a te prima di andare a tutte le nostre tematiche della giornata di campionato.
Ma guarda, il mio pensiero è molto sintetico, posso dire una persona per bene, un uomo di una gran classe, un uomo che è riuscito a ottenere dei risultati molto brillanti in carriera, tra l'altro in una città particolare come Roma, passando dalla panchina della Roma a quella della Lazio, ha vinto uno scudetto e l'ultima Coppa delle Coppe. E poi devo dire un uomo di un grande coraggio, per come ha dimostrato da quando ha conosciuto questo tremendo male a gennaio, è riuscito a parlarne come credo pochi sarebbero stati capaci di fare, di dire e di concedersi agli altri con questo avviso terribile, insomma, per cui un uomo di un grande coraggio che se n'è andato alla sua maniera con grande eleganza.
Grazie Gianni, grazie anche del tuo pensiero. E allora torniamo un po' ai temi, perché dobbiamo in questo giorno, non certo felice per questa notizia, però insomma dobbiamo anche cercare in qualche modo, come ha detto lui, di vivere la vita fino in fondo e di sorridendo, quindi andando a parlare di calcio, che ci deve fare anche un po' sorridere, no? Con i nostri commenti eccetera. Allora io voglio ripartire un attimo, due temi ho preso in questa parte, riparto un attimo dal Milan, perché a fine gara noi abbiamo preso un estratto di un passaggio di un virgolettato che mettiamo qui in grafica di Fonseca, dice: sono io il responsabile, quindi lui si prende tutte le colpe. Parto da Massimo, che l'aveva sottolineato all'inizio. È così Massimo? Perché io dico, è vero, lui ha delle responsabilità, è una squadra che in questo momento ha poche idee eccetera, però pure chi va in campo, cioè a me qualcuno mi deve dire, Leao, che vuole fare nella sua vita? Cioè se non fai la differenza neanche col Parma, non la fai, vabbè il Torino se pre... però questi grandi giocatori quando la devono fare la differenza? Perché insomma questa è una domanda che è giusto anche farsela, Massimo.
Allora io dico che a livello comunicativo lui ha detto la cosa giusta, cioè, okay, nel senso, la colpa è la mia, e io apprezzo sempre e comunque gli allenatori che vanno in sala stampa e davanti alle telecamere si prendono totalmente le colpe, perché ripeto, sono un fautore del fatto che i panni sporchi si debbano per forza di cose lavare in casa,
okay.
A me Fonseca non ha mai convinto. Spero di sbagliarmi, però credo che il Milan aveva bisogno di un altro tipologia di allenatore, però ripeto, riguardando le partite che ha fatto col Torino e con il Parma, con tutto il rispetto che ho e sai la stima che ho nei confronti di Vanoli,
sì,
e di quello che sta facendo il Torino, quello che sta facendo il Parma, credo che il Milan doveva avere 6 punti. Ecco perché dico, vedere il Milan con un punto in classifica, secondo me il 50% della responsabilità può essere dell'allenatore per alcune scelte fatte nella prima giornata, però rivedere i gol che ha preso il Milan, rivedere la partita, insomma io penso che anche i giocatori devono sentirsi comunque responsabili,
certo,
soprattutto gli allenatori, perché tanto poi è innegabile, la fortuna degli allenatori la fanno sempre i giocatori e viceversa, in alcuni casi anche viceversa, ma in gran parte dei casi sono i giocatori che scendono in campo e decidono le partite nel bene e nel male, no? De Rossi dice, io c'è gente che insomma voglio un altro tipo di gente che corre di più, ma se tu c'hai Paredes che sai che è così e non corre, Che gli devi chiedere più di quello che ti dà? Niente, quindi...
Cioè devi prendere atto che le caratteristiche dei tuoi giocatori sono quelle. Cioè, certo. Quindi non è che puoi chiedere a Paredes di correre che non ce l'ha nel DNA. Insomma.
Non lo può fare, no?
Certo. Stefano, questo Milan qua è più forte o meno forte di quello dell'anno scorso? Perché noi stiamo vedendo un po' di cose che avevamo già visto l'anno scorso con il Milan di Pioli, eh?
Non te lo so dire, si sta portando sicuramente dietro gli errori della passata stagione. Cioè, voglio dire, ha ragione Daniele Garbo quando dice cioè, c'è i Pioli, Fonseca, non è che è un salto, una fuga in avanti, non lo so, ti immagini un futuro pieno di gloria. È un lavoro laborioso, Ibrahimovic ce lo presentò come dire un calcio dominante offensivo.
Propositivo, moderno.
Io per adesso vedo un calcio intermittente e sono d'accordo con te, dipendente soprattutto dagli estri e dagli umori di Leao, che continua ad essere troppo discontinuo. Poi alla fine è vero che noi focalizziamo tutta l'attenzione sugli allenatori, la narrazione è tutta sugli allenatori, però poi alla fine sono i calciatori vanno in campo e che devono fare la differenza. Sono d'accordo con
soprattutto
te.
Quelli forti, Stefano, perché Leao, a quelli che
Di
dobbiamo
Bala, via dicendo, insomma, quello è un po' là, cioè da lì non ci si sposta.
Al
poi per
forte
carità
la differenza.
L'impianto, l'equilibrio, gli equilibri, la fase difensiva, la fase offensiva. Poi alla fine è lì che c'è la maturazione di una squadra solida, no? Cioè abbiamo visto il Parma e il Torino, per adesso non è che hanno fatto 4 punti a caso, hanno dimostrato, io ho visto entrambe le partite, le prime due giornate di queste due squadre, hanno dimostrato facendo le debite proporzioni, gli organici, i rispettivi organici con le squadre più titolate, quelle diciamo che sono destinate poi a competere per la Champions e per lo Scudetto, però hanno dato una lezione sotto questo punto di vista, c'è grande equilibrio, c'è grande... voglio dire preparazione, si sono fatte trovare pronte, mentre il Milan, la Roma, altre sono un po' in ritardo
assolutamente. Gianni, che ne pensi? Cioè, è un allenatore già a rischio? È colpa sua? Oppure c'è una squadra che non è così, non è più forte di quella dell'anno scorso? Perché abbiamo sempre detto che era quella che doveva, l'abbiamo ritenuta la squadra che deve lottare per lo scudetto con l'Inter, ragazzi. Io ho sentito dire addirittura che ha ridotto il gap dall'Inter.
Ma questo Milan è sicuramente una squadra che deve lottare e dovrà lottare per lo scudetto, però non possiamo non tener conto del modo diciamo in cui è stata in campo in questa partita con il Parma. Cioè Pecchia, noi continuiamo a parlare di Fonseca, no? Ma Pecchia perché non ne parla mai nessuno? Ieri giustamente l'ha sottolineato anche Eraldo Pecci la domenica sportiva, ha detto Pecci e Di Pecchi ha detto questo è un bravissimo allenatore, l'anno scorso ha fatto una grande stagione e quest'anno sta dimostrando di essere un allenatore pronto anche per questo grande affaccio sulla Serie A. E ieri il Parma ha letto la partita in maniera perfetta, ha infilato il Milan a proprio piacimento e quando tu mi dici di un Milan se è da scudetto, certo che il Milan è da scudetto. Il Milan ha un portiere che è considerato uno dei più forti al mondo, Maignan. Poi c'è Calabria che gioca in difesa a destra, anche se poi adesso dovrà arrivare anche Emerson.
Sì, Emerson Royal, sì.
Esatto, che diventerà lui il titolare. Poi in difesa ha fatto Mori, Pavlovic, Matteo Hernandez, che è un giocatore che in questo momento.
Quindi tu dici è più forte dell'anno scorso? Almeno in difesa
gli mancava Murata, no?
Perché, sì.
Però voglio dire è un Milan che ha Pulisic,
però si può far meglio col Parma anche senza Murata, con tutto il rispetto, no. Insomma, no?
Io voglio dire in questa mia analisi che secondo me Fonseca sta sul braciere in questo momento, perché se non vince contro la Lazio adesso io non voglio credere troppo che non arrivi alla quinta giornata che si giocherà il derby, però l'ombra di Allegri è sempre più vicina. Io credo che lui rischi molto, perché comunque un Milan in queste condizioni francamente fa molta tristezza, è veramente inaccettabile. E poi a questo punto credo che ci siano delle responsabilità importanti anche da parte di Ibrahimovic, che è l'uomo più vicino e che fa il tradunione tra società e la tua squadra.
Daniele Garbo, Milan più forte, meno forte, responsabile unico Fonseca, rischia?
Ma, guarda, su Fonseca io condivido le perplessità manifestate da Massimo e da Stefano, ma lo dissi nel momento in cui apparve chiaro, c'era già l'ufficialità che sarebbe stato l'allenatore del Milan per questa stagione. Dissi che il Milan dopo Pioli aveva bisogno di qualcos'altro, non di Fonseca, però evidentemente la scelta è caduta su di lui e adesso sono nella situazione in cui si trovano. Io credo che al di là degli errori del tecnico c'è da chiedersi una cosa: se il Milan contro il Parma ha subito, credo, non so se 8 o 10 contropiedi, ogni volta che il Parma andava in contropiede poteva far gol, bisogna farsi delle domande. Non sarà solo colpa della difesa, no? Perché noi ovviamente diamo colpa alla difesa che ha subito 4 gol in 2 partite, ma se la difesa può avere delle colpe, il centrocampo ha delle colpe ancora maggiori, perché se questi ripartono in velocità senza che nessuno li contrasti a centrocampo, evidentemente i problemi non sono solo nel reparto difensivo, io penso. Detto questo, è evidente che l'allenatore deve registrare proprio queste situazioni, deve ovviare a questi problemi, e questo è il compito principale di Fonseca. Dopodiché, certo, Rafael Leão è un problema, ma lo diciamo da tempo, deve decidere cosa vuol fare da grande. Se è un'eterna promessa e rimane tale, è un giocatore che serve poco a questo Milan.
No, diciamo così, Stefano, che forse il bagliore di speranza è stato Pavlovic ieri in difesa contro il Parma, perché comunque si è visto che non ti ha impressionato?
Si è visto più in fase offensiva, rischiando di fare due gol in fase difensiva, insomma la fase difensiva.
La fase difensiva dice proprio disastrosa.
Non c'è, con il Parma avrebbe potuto fare 8 gol in contropiede, 3 contro 2, 4 contro 2, 3 contro 1, 2 contro 2, insomma, ho visto queste situazioni di gioco. No, invece su Leao, che zittisce il pubblico quando fa un assist, diciamo, scolastico obbligatorio, ma di che, cioè, voglio dire, sto ragazzo deve capire anche che deve fare un passo in avanti, anche da un punto di vista proprio della, cioè, qualcuno deve far presente a lui che è un giocatore che deve fare la differenza, non è un giocatore qualsiasi. Quindi anche le critiche, cioè non è che ogni volta devo dire che Lodo Piccheri sta emergendo con tutta la sua prepotenza, è un giocatore deludente, ma anche negli atteggiamenti, perché se tu metti il dito davanti alla porta, zittisci chi? Io non so se si
tipo
rivede.
Lui ha detto ce l'avevo con un tifoso, però
ma vabbè, ma con un tifoso, ma ho capito, anche questa permalosità, cioè l'esercizio di critica è viva, serve, il sale della vita, cioè voglio dire, se uno non può sollevare, magari anche essere eccessivamente critico nei confronti di un giocatore straordinario, potenzialmente eccezionale, lui si deve rendere conto che non è un giocatore di medio cabotaggio, e quindi uno si aspetta delle prestazioni se impressionanti.
Certo, no, io sono d'accordo. Cioè,
e se lui si mette purtroppo ogni volta, fa un assist, lui deve abituarsi all'idea che deve fare un tiro, un gol, un assist, cioè lui deve chiudere il tabellino.
Deve influire
con gli assist, con i numeri, perché se no alla fine
sono molto d'accordo.
Aspettiamo ogni 6 partite la sua grandissima prestazione.
Un giro rapido, perché prima Bezzi ha detto all'ombra di Allegri, mentre un ascoltatore ci scrive tra i tanti messaggi, dice subito Maurizio Sarri al Milan. È una squadra più da Sarri o da Allegri questo
da
Milan?
Sarri.
Da Sarri, dice Pallomeni. Sì. Bonanni?
Ma io non lo so, sicuramente non mi piacerebbe vedere Allegri al Milan, perché non è una squadra che è pronta per il suo modo di ragionare. È una squadra che si deve sacrificare, non ha gli interpreti giusti, secondo me.
Quindi la vedi più da Sarri?
Sì.
Da Sarri. Garbo?
Nessuno dei due. Meno di tutti Allegri, che mi sembra quello meno adatto, anche perché oltretutto non mi sembra che ci siano molte possibilità che Allegri vada al Milan, onestamente. Però nessuno dei due, secondo me, anche perché Sarri non è un allenatore adatto per salire in corsa su una squadra che non ha costruito lui, che si ritrova così, l'abbiamo già visto anche in passato. Quindi,
anche se tutti si allenatori non... fuori, secondo me qualcuno entra, ragazzi. Piano piano un ingresso, secondo me, di qualcuno. Bezzi, invece, tu sei stato chiaro, vedi Allegri e non Sarri.
No, beh, io ho detto Allegri perché è il nome più gettonato in questo momento. No, sai, Sarri è uno di quei tecnici che hanno bisogno del campo, di lavorare con la squadra, e quindi entrare all'improvviso sulla scena non so quanto possa essere utile la causa. Però casomai io mi pongo anche un'altra domanda: se le cose dovessero andare male, a parte, ripeto, perché qui non c'è il coraggio di dirlo, ma bisogna dire le cose come stanno. La scelta di Fonseca l'ha fatta Ibrahimovic, che è il primo responsabile di come stanno andando le cose, se l'allenatore è quello sbagliato. Ma io non lo so, visto che non è andato più in Arabia, ci potrebbe essere un ripensamento su Pioli? Punto di domanda.
Che vi devo dire? Vediamo. A me sembra che Ibrahimovic voglia difendere molto la sua scelta. E io credo che bisognerà fare i conti moltissimo con la posizione forte di Ibrahimovic. L'ha scelto lui, lo ha difeso, si è esposto. Quindi credo che sarà un po'. Vediamo. Sentite, vado un attimo alla Roma perché ci sono anche. C'è anche un virgolettato ieri di De Rossi quando ha detto: ho bisogno di giocatori che vanno forte. Lui ha detto ieri. Vi leggo al volo dei messaggi. Secondo alcuni ascoltatori, la rosa della Roma è molto superiore al Milan. De Rossi ha Bove che ha fisico, dinamismo e non gli fa vedere il campo. Io credo che De Rossi sia un po' in confusione e sono un estimatore di Daniele De Rossi. Secondo un'altra persona, De Rossi ha fatto poca gavetta e questo emerge. E anche qui vi chiedo un giro, no, su questa situazione, perché anche qui, ok, De Rossi, però anche qui dobbiamo dire, ieri io, vedendo, mentre mi approcciavo a vedere la gara con l'Empoli, Stefano, visto quello che era successo nel prepartita, il grande entusiasmo di Dybala, io ti devo dire, mi aspettavo una Roma subito con una partenza forte, veemente, con un Dybala che trascinava, con l'effetto Dybala che non c'è stato né per la squadra ma né per lui. Io, qualcuno ha detto migliore in campo, io sinceramente mi dovete spiegare se è stato il migliore in campo o meno ieri.
No, io non credo abbia fatto una partita della vita, credo che abbia fatto due partite. Dybala è un giocatore fatto di attimi, è un attimo infinito, un ossimoro, cioè nel senso che non ti puoi aspettare da Dybala che ti possa caratterialmente ribaltare una squadra. Dybala è qualcosa di è un lusso, uno straordinario lusso, è un giocatore fantastico, un piede impressionante, e però è un giocatore che non è che ti puoi aspettare da lui che ti trascini la squadra, non è un trascinatore, tranne rare eccezioni. Comunque nella fattispecie ieri lui tradisce le attese nel primo tempo e torna prepotentemente in una partita confusa, generosa, fatta di strappi nervosi ed emotivi, visto un po', insomma, che giochi in casa e poi visto anche che affronti l'Empoli, tu ti sei sorpreso in quella parte finale della Roma. Per me, se sei un allenatore, Bonanni lo è, secondo me tu non devi analizzare il secondo tempo della Roma,
no,
perché è tutto cuore, tutto pancia, viscere, cose,
tutti gli attaccanti.
E la Dybala risorge,
esatto.
Dybala risorge in questi momenti, invece avrebbe dovuto fare lui, ma non solo, tutta la squadra, anche su lei, anche i giocatori, diciamo, deputati alla fantasia, a marcare una differenza tecnica. La differenza l'avrebbero dovuta fare molto prima. Poi c'è una consuetudine nel gioco del calcio, una legge non scritta, che quando tu approcci così le partite, alla fine non ne vieni a capo e
è
vieni punito anche dalla dea bendata.
Certo. Bezzi, tu che idea hai?
La vicenda di Dybala, secondo me, è un boomerang. La Roma era, diciamo, molto contenta della scelta di poter vedere il giocatore in Arabia, perché Dybala è sicuramente un giocatore talentuoso, ma nel momento in cui la Roma è poi andata sul mercato su Sule è perché sapeva che adesso aveva una casella vuota e quella casella con Dybala via era stata presa, diciamo, occupata da Sule. Adesso è un problema perché tu hai Dybala, hai Sule, hai Baldanzi, giocatori che in qualche modo in quel ruolo si assomigliano, e io penso che De Rossi in questo momento dovrà fare delle scelte non facili, perché questa squadra ha bisogno di trovare un maggiore equilibrio. Ieri l'Empoli mi sembrava il Milan, no? Adesso per dire, per fare una battuta, insomma, l'Empoli nel primo tempo poteva andare in gol, ha avuto due o tre occasioni veramente limpide. Poi la Roma ha messo il cuore dopo e ha cercato di rientrare, non c'è riuscita, ma la Roma in questo momento è in grande difficoltà. Dybala ha fatto una scelta, secondo me, di cuore, una scelta legata al fatto che la moglie non volesse andare in Arabia, quella è la vera scelta di Dybala, non ce ne sono altre, e quindi adesso ha messo un po' nei pasticci l'allenatore, il tecnico e anche la società, che aveva, diciamo, visto un nuovo tipo di azione in quel ruolo lì. Adesso dovrà trovare le soluzioni De Rossi. Arriva la Juventus nella prossima gara, e questo ovviamente è subito un grande banco di prova in un momento assolutamente già delicato.
Garbo, difficoltà De Rossi in questa partita?
Guarda, c'è un passaggio della conferenza stampa di De Rossi che mi ha colpito ieri, quando lui ha detto avevamo le idee chiare, ora dobbiamo rispettare tutto e chiarirci le idee. Ecco, questo sembra una spia di una situazione che lui non prevedeva, e questa potrebbe essere il fatto che lui pensava di dover giocare senza Dybala, è rimasto Dybala, deve rispettare tutto e ricominciare tutto da capo. Questa è la sensazione.
Tu hai questa sensazione, Massimo Bonanni.
Ma allora, io credo che ieri la Roma, se non erro, dopo 3-4 minuti ha avuto un'occasione Dobvik su una bella palla che ha dato, mi sembra, Paredes in verticale dietro la linea difensiva. Dobvik ha attaccato la profondità, si è presentato a tu per tu col portiere, poi la palla credo che sia andata in angolo. E è partita forte la Roma. Poi secondo me ha avuto delle difficoltà nel momento in cui non riusciva più a trovare gli spazi che avrebbe voluto, e ripeto, le distanze poi si sono allungate, l'Empoli ha cominciato a creare, poi alla fine ha trovato il gol. Io sono convinto che Daniele avrebbe voluto, tra virgolette, voluto che Dybala andasse via, perché aveva bisogno di un altro tipo di giocatore, e quello sicuramente. Però insomma, che dire,
però perdonatemi che mi piace questo, però quella frase non so se la riusciamo un attimo a prendere, quando De Rossi dice che ha bisogno di giocatori, eccola qui, no, devo scegliere quelli che vanno forte in quelli che ha a disposizione. Non so adesso il mercato come finirà, però Stefano, i giocatori che vanno forti per il caso vuole fare lui, la Roma li ha o no? Cioè, la domanda che mi sono fatto ieri, cioè, il centrocampo può andare forte?
Non so come, che cosa si riferisca. In questa serata di ieri io ho detto, ci sta la società, le cose, il mercato, tutto di pare, però ci sono anche le scelte sue che sono, esatto, state sbagliate. Cioè, se no non facciamo un'analisi completa delle cose, sì, sì. Cioè, confusione genera confusione. Allora, ci sta questa cosa, come ha detto Daniele, avevamo le idee chiare, mo non ce l'abbiamo più, e però queste scelte, cioè, faccio un esempio, è impopolare. A Cagliari ha messo Dybala in panchina, sì. Aveva una sua logicità, la squadra si stanca, il Cagliari entra Dybala, okay. Un po' come l'ultima mezz'ora ieri, cioè la squadra si accartoccia, l'Empoli diventa un'altra squadra, Dybala
sale in cattedra, esatto.
Ora lui ieri fa un compromesso, e allora mi piacciono i due esterni a piede invertito, e tu non fai questo, e alla fine il dio del calcio ti punisce. C'è poco da fare, magari ti va male, ha detto bene Bonanni, Dobvik fa la palla, Pellegrini butta l'1-0, cambia la partita, però non cambia perché c'è un qualcuno che ha deciso, guarda, quei due là, Solé a sinistra, Dybala a destra, non possono giocare
insieme
in questo momento, con questo centrocampo, delle tante cose.
Esatto.
Ma sai che aggiungo e poi concludo? Prima pure pensavo che questa squadra 4-3-3 non lo puoi fare. Secondo me non è un discorso. La situazione è di una gravità inaudita, più profonda, di struttura. Non è di principio di gioco. Tu puoi scegliere il modulo che ti pare. Poi lui ha sbagliato le scelte. Poi lui un po' sballottola la squadra cambiando un sacco di moduli. Cioè, se io non so fare una cosa, me ne chiedete fa 5. Tu mi dai un compito qua in redazione, sono un tuo redattore. Sì. So fa a malapena un articolo di cronaca. Tu mi dici, guarda, devi fare questo, devi fare un'intervista, non so capace. Ma quindi fai 6 cose, le fai peggio di una. Comincia a farne una bene. Visto che... E devi... Anche, voglio dire, che cosa si dice, il precampionato non dice mai la verità, e allora che lo fai a fare? Invece no, la fase difensiva complessiva della squadra lasciava desiderare, e tu ci devi lavorare. Se tu hai in testa, voglio come punto di riferimento lo spettacolo, voglio, sì, arrivaci dopo, tanto fai i punti, tanto perché fai poi punti. Dopo adesso stai sulla graticola e ti arrivano due trasferte, vum, che sono veramente proibitive, sì. No? E quindi ti ritrovi adesso con un punto in due partite. Ah, ma chi ci pensa? Ci devi pensare. Tu devi pensare sempre al peggio, pensare al meglio, immaginare il meglio, ma tu devi pensare sempre che c'è il peggio dietro l'angolo. Ed è arrivato.
Però cerchiamo anche di trovare, Stefano, un punto di equilibrio su quello che stiamo dicendo. Perché allora, dopo Mourinho è arrivato De Rossi, che sembrava il salvatore, no?
No, io non l'ho mai detto.
Momento, però, quel momento
io non l'ho mai detto, okay. Pur avendo una stima, io credo che sia un problema strutturale. Noi andiamo sugli allenatori come se fossero dei maghi.
No,
qui il discorso è storico. endemico atavico di quattro mercati che non si capisce che mercato hai fatto. Abraham l'hai rinnegato dopo due stagioni. Dobby, che è la speranza attuale. No. Shumudorov, allora, un buco nell'acqua.
Sì,
allora vatti a vedere, no, vatti a vedere le spese fatte da questo, gli esercizi, le sessioni di mercato di questa società, e poi ne riparliamo. Ci puoi mettere pure Bezzi in panchina, o Piccari, o in Pallomeni, o Bonanni, o Garbo. Certo, cioè, secondo me le difficoltà le troveremo anche noi, perché se no...
Gianni?
Vabbè, però se non mi fa finire, allora io voglio dire anche questo, hai fatto anche dei rilievi giusti, però De Rossi secondo me deve cercare di metterci più personalità in panchina, come quando era giocatore la metteva in campo. Allora, hai ricordato Dybala in panchina a Cagliari, noi ci siamo già sentiti in quell'occasione e mi sembra ricordare di aver detto che era stato un errore, perché con Dybala in
panchina... No, io non l'ho mai detto. Io ho detto che era stata corretta. Forse è stato l'unico a Roma a dire che era stata corretta, perché non è ancora in forma e si è visto ieri.
Vabbè, ok.
Allora.
Secondo me è sbagliato, perché... secondo me in questo
perché
momento,
la gente è successo che in Arabia le cose era Dybala Day, è uscito fuori l'Empoli Day, ma doveva essere il Dybala Day, è uscito l'Empoli Day, perdonami Gianni, doveva essere il Dybala Day, è uscito l'Empoli Day, però nessuno lo dice.
Ma non è l'Empoli Day,
L'Empoli Day.
Aspetta, uno alla volta, se no
è uscito l'Empoli Day.
Finisci Gianni, che voglio sentire.
Hai capito?
Sì, no, mi stai portando fuori discorso. Ho detto che De Rossi ha bisogno di metterci più personalità anche nei confronti del direttore sportivo e della società, perché sta assecondando tutte le situazioni, secondo me gestendole,
questo è un altro...
andandosi anche un po' a incartare da solo, e questa è una cosa
io
molto
quello che
ridotta.
Ti ho detto, se lui avesse, non lo so, Bonanni lo conosce meglio di chiunque altro, se avesse ragionato da Daniele De Rossi, forse probabilmente ieri avrebbe pareggiata. Ma non è un discorso che è colpa di Dybala. Dybala è indiscutibile, Dybala è un giocatore straordinario, ma in questo momento mediaticamente è stato il valore non aggiunto, cioè è stato qualcosa che ha disturbato, ha disturbato il lavoro di tutti in questo momento, secondo me, io la vedo così.
Allora aspetta un attimo Gianno, che tu tanto rimani, però voglio sentire a chiudere Garbo e Bonanni, poi noi proseguiamo dopo, dai Daniele.
Guarda, la vera domanda è: questa campagna acquisti è stata, diciamo così, approvata da De Rossi, oppure De Rossi l'ha approvata perché è un aziendalista e ha 3 anni di contratto? Questa è la domanda vera.
Vedi, Daniele dice quello che dico io.
Vedi, Daniele va a toccare questo punto. Massimo Bonanni?
Ma io credo che sicuramente lui abbia avallato tutte quelle che sono state le operazioni, tutte, a partire dalla possibile cessione di Dybala, l'arrivo del terzino dell'Arabia, perché credo che si sia informato e tra l'altro sia stato spalleggiato anche il suo arrivo da Mancini, quindi credo insomma che lui stia facendo di tutto per migliorare quella che è la sua squadra. Il Daniele che conosco io non lo conosco come allenatore, quindi io non lo so quello che avrebbe fatto o non fatto in panchina, insomma sono due mondi totalmente diversi. Di sicuro, ripeto, se la Roma non dovesse tornare a un risultato positivo a Torino e non dovesse vincere poi con il Genoa, sicuramente si andrebbe a creare intorno a tutti, non solo a Daniele, ma intorno a tutti, una situazione difficile, e per la prima volta deve trovarsi a dover gestire una piazza da 75.000 persone che vengono allo stadio, tra l'altro sei uno dei più grandissimi tifosi, e non deve essere sicuramente una situazione semplice.
Vabbè, staremo a vedere, ci fermiamo un attimo.
Però,
noi
prego. Marco, però diciamo che serve maggiore personalità in questa piazza come Roma. De Rossi come Baroni, come
Baroni. Che vuoi dire?
Aspetta, fallo finire. Fanno De Rossi come Baroni.
Ci vuole personalità, come dimostra quell'allenatore dall'aria molto intellettuale come Vanoli, che in faccia a carico gli ha detto: io non sapevo niente della cessione di Buongiorno.
Questo vuoi dire? Ecco, adesso
no, lui gliel'ha detto. Io siccome
detto, però gli ha pure fatto vedere sul campo 2 partite, 4 punti.
Di dire le cose.
No, vabbè, ma va bene.
No, ma ci sta questo tipo di
considerazione. Va bene quello che dici, però no, aspetta Gianni, va bene quello che dici, però dopo sul campo il signor Vanoli il signor Vanoli con il Milan e ieri sera con l'Atalanta, ieri con l'Atalanta, 4 punti. Va bene tutto, tu al presidente puoi pure dire, mi potevi prendere qualcosa di meglio. Però intanto io 4 punti t'ho fatto. 4 punti, 4 punti. Allora c'è qualcosa, la verità sta sempre un po' nel mezzo. Va bene dire certe cose. Poi come dice Velasco, bisogna lavorare con quello che c'hai a disposizione. È lì che fai la differenza. Mi fai quello che c'hai a disposizione, me lo fai rendere?
Allora Baroni andasse a dire che quando prendi i giocatori farlocchi, come ha preso.
Vabbè, giocatori farlocchi lo dici tu. Io non sono d'accordo. Ma sono d'accordo.
Non se lo da Lazio.
Vedo che qui stiamo parlando del Milan che c'ha dei problemi, allora so farlocchi solo quelli della Lazio, l'altro invece vanno tutti bene, dai. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo subito. Vai. Ciao Daniele Garbo e ciao Massimo Bonanni, a presto, un abbraccio.
Ciao Daniele, ciao Massimo.
Torniamo subito.